continueremo a parlare di addizionatori. Completeremo il discorso introdotto ieri, cioè su come accelerare in maniera notevole e significativa l'operazione di addizione mediante la cosiddetta anticipazione del schermo, poi vedremo in che modo. Quindi, addizionatori, parleremo di moltiplicatori, quindi circuiti, di cui il circuito, prima in pratica vedremo uno solo, sebbene con una variante importante dal punto di vista tecnologico, ma pressoché irrilevante dal punto di vista logico. Non entreremo nel merito della accelerazione delle operazioni di moltiplicazione, perché coinvolge questioni estremamente complesse. Quindi ci limiteremo al moltiplicatore di base, cosiddetto, no? Moltiplicatore elementare. Dopodiché, se ne sarà tempo e voglia, parleremo di shifter. Poi shifter è un circuito che, dato un gruppo di bit, no? Ciascuno in una certa posizione, sposta questo gruppo di bit in un corpo solo di un certo numero di posizioni, o verso destra o verso sinistra. Se ricordate, l'operazione di shift verso sinistra di un numero binario, avendo indicato il numero per la solita convenzione bit meno significativo a destra, quindi lo shift verso sinistra di un numero binario di n posti equivale a moltiplicare quel numero per 2 alla n, mentre lo shift verso destra, quindi con l'eventuale perdita di bit, equivale a dividere quel numero per una potenza di più. Quindi lo shift è sostanzialmente, cioè una volta accettato di l'operando allo shift viene interpretato come un numero binario, lo shift diventa un particolare moltiplicatore se il numero viene spostato verso sinistra, oppure uno speciale divisore se il numero viene shiftato verso sinistra. Non ci occuperemo di circuiti per la divisione, che sarebbe interessantissimo, però la cosa porta via troppo tempo. E anche perché, mentre i moltiplicatori si possono realizzare con circuiti puramente combinatori, l'operazione di divisione è talmente complessa che diventa estremamente antieconomico realizzarla con circuiti combinatori. Per cui l'unica alternativa in quel caso è passare a un circuito sequenziale. Ma a quel punto la cosa non ci interessa più di tanto. Diventa una macchina sequenziale come le altre, anche se un po' complessa. Dopodiché, con questo abbiamo chiuso per quanto riguarda i vari moduli combinatori. Come dicevo l'altra volta, riprenderemo un attimo, terminato questo argomento, riprenderemo un attimo l'argomento reti iterative per farci vedere in che modo da una rete iterativa si può, con un salto così logico, si può passare a una macchina sequenziale che faccia le stesse cose, chiaramente in un tempo maggiore, però utilizzando una sola cellula anziché n. Allora, addizionatore, dicevamo, abbiamo visto la struttura ieri, ciascuna cella, la cella di sommatore completo sappiamo come si realizza, non ci torniamo più sopra. Indichiamo qui sotto, o in grande, come si presenta il modulo, abbiamo un bit di operando X, un bit di operando X, un ingresso di carry, quindi riporto di ingresso. Al solito, siccome le nostre rappresentazioni prevederanno il bit meno significativo a destra, allora il riporto nelle nostre strutture si propagherà da destra verso sinistra, quindi dalla cifra dal bit meno significativo verso il bit più significativo. Sulla destra avremo un deciso di carry out, quindi il riporto in uscita, e poi il bit di somma a destra. O essere che si voglia. Prendiamo in considerazione adesso un addizionatore a 16 bit, quindi con 16 di questi moduli. Il 16 non esce spaccato, vedremo poi alla fine perché, perché ci consentirà di partizionare il tutto in blocchi da 4 e alla fine di avere una rete su 3 livelli. Quindi vedete adesso qui molto più schematicamente che non da qui. Siamo qui 4, 6, 8. Chiaramente bisogna le numerazioni agli indici, alle posizioni, questo è importante. L'importo generale di questo, che è anche il porto alla cella, il porto di ingresso alla cella meno significativo, lo indicheremo con C con 0. Quindi assegniamo dei numeri alle posizioni di cella, partendo con 0, come già detto. Il termine ingresso alla cella prende lo stesso indice della cella. Mentre il chiave di uscita, quindi questo è 5, il chiave di uscita prenderà un indice incrementativo. Questo sarà un 5 in più. Di conseguenza questo segnale sarà C con 1, C con 2, C con 3, C con 4 e così via. Non sto più a indicarvi. Andando avanti troncherò alcune di queste connessioni. E così via fino a ottenere un C con 16 finale. Chiaramente su ogni cella entra, in questo caso numerando il bit di operando X0, Y0, X1, Y1 e così via fino a X15, Y15. Normalmente la prima cella avremo l'uscita di somma di zeta con 0, zeta con 1 fino a zeta con 15. Ok? Allora, già abbiamo visto ieri, mi pare, sì, ieri, che il tempo totale di somma è dato essenzialmente dal tempo necessario affinché il riporto, chiaramente nel caso peggiore, no? Cioè così, tutti i tempi vanno sempre valutati nel caso peggiore. Poi questo lo vedremo, capiremo meglio il perché di questo, quando avremo a che fare con le massime sequenziali. Vedremo che il massimo tempo di propagazione sarà quello che determinerà la massima frequenza di funzionamento in futuro. Anche se magari è un caso molto raro, estremamente raro. Allora, tempo totale di somma, di calcolo, è dato dal tempo totale di propagazione del riporto, dall'inizio alla fine. Adesso, se ricordate la mia struttura della cella, anche ammesso di ione esclusivi, ricordate che Z viene generato tramite due ore esclusivi, no? Su due livelli. Anche ammesso che l'ore esclusivo venga conteggiato sotto la stessa priorità come identico alla normale forza, e questo è vero, no? Se l'ore esclusivo è all'interno ci mostra, quindi avremo due livelli per generare la somma, questo bit di somma, no? A partire dai due operandi e da qui. Vediamo le cose, detta così, quindi a questo punto uscita di somma generica, no? Somma sarà uguale a che cosa? Ricordate, x con y, operando x, or esclusivo, operando y, or esclusivo per ingresso alla stessa cella. Mentre il carry in uscita, e avevo detto, avevo messo in evidenza questa equazione, perché adesso sarà questa la chiave che ci consentirà di avere velocità molto maggiore, che è riuscita era uguale a prodotto dai due operandi di ingresso ortologico più carry in ingresso per x con i più y con i o appiacimento anche x con i o restitivo y con i. Non sto a ripetere il perché, precisare arbitrariamente l'uno o l'altro di questi due termini. Quindi vedete che alla fine, ammesso che anche gli ore esclusivi abbiano un ritardo unitario, cioè un ritardo identico a quello di una porta generica, avremo la somma che viene generata con due ritardi unitari, perché due ore esclusivi dovranno essere piazzati necessariamente uno su un livello logico e l'altro su un altro, no? Quindi due ritardi unitari. Il che è riuscita, chiaramente dipende da come desidero realizzare questa funzione, perché posso realizzarla su due livelli logici, o vi faccio notare che in questi casi i livelli logici saranno veramente due, perché nessuna delle variabili appare negata in ingresso. Quindi non avrò mai il terzo livello fantasma di un vettore. Ah, è chiaro che qui, se voglio avere velocità, realizzerò questa espressione su due livelli, quindi come somma di prodotti. Se preferisco avere economia di componenti, allora la realizzerò su tre livelli, sfruttando questa espressione, quindi mettendo in comune x con x o y con x e questa espressione qua. Ok? Quindi, riepilogando. Dal due ingressi fino alla somma abbiamo due ritardi unitari. Così come possiamo avere due ritardi unitari nella catena che abbiamo. Ma adesso vedete che attraverso ciascuna gerra, affinché il riporto si propaghi, ho bisogno di due ritardi unitari per cellula. Quindi in totale la mia somma sarà definitivamente pronta, e come bit di somma, e come riporto in uscita, dopo un totale di 32 ritardi unitari, 32 ritardi di porto, 16 celle per due ritardi unitari per cellula. Questa cosa spesso diventa inaccettabile, cioè se il nostro addizionatore fa parte per esempio dell'unità aritmetica della CPU, è chiaro che per accelerare un po' tutto l'operazione aritmetica ci interessa che questo addizionatore lavori il più velocemente possibile. Allora come si fa? È chiaro che il problema è rappresentato solo esclusivamente dal kernel. Nel momento in cui ciascuna cella ha pronto il suo kernel di ingresso, a questo punto nel giro di due ritardi unitari viene generato il bit di somma. Quindi il problema è, riusciamo, come abbiamo detto l'altra volta, riusciamo a generare in anticipo i riporti senza aspettare la propagazione da un estremo all'altro? Allora la risposta è sì. Cominciamo a partizionare la nostra rete in quattro parti, in quattro blocchi da quattro celle ciascuno. E cominciamo a chiedere, date queste quattro celle, in particolare, date soltanto il bit degli operandi, e il carriere. Riusciamo a generare in maniera estremamente rapida il riporto C4 senza aspettare che il C4 si propaghi attraverso il campo di. Allora vediamo un po'. Riprendiamo l'espressione di Q1, che è in uscita dalla cella di destra e quindi in ingresso alla seconda cella. Q1 sappiamo già che è uguale a x con 0, x con 0, più c con 0, per esempio x con 0 più x con 0. A questo punto, poiché stiamo puntando sulla velocità, non ci interessa, non abbiamo questioni di economia, ci interessa realizzare tutto il possibile su due livelli, sul minimo numero di livelli. Abbiamo detto l'altra volta di fare bene attenzione a questi due termini, in particolare a questo, quindi il prodotto dei due bit, dei due operandi di ingresso, e la somma ora esclusivo che si vuole, perché hanno dei significati ben precisi. In particolare, vedete che qualunque sia il chiede di ingresso, quindi indipendentemente dal chiede di ingresso all'azienda, io avrò sicuramente un chiede di uscita se i due bit di operandi sono entrambi uguali a 1. E avevo chiamato questo termine generatore di riporto. Ossia, se il generatore di riporto sta a 1, avremo sicuramente un riporto di uscita, qualunque sia il riporto di ingresso. Quindi in questo caso, vedete, non abbiamo. Qual è il punto? In questo caso, se il mio generatore è attivo, è a 1, io non ho necessità di aspettare che mi arrivi dalle celle precedenti il riporto che mi paga con mano. Posso subito generare il riporto. Chiaro? Mentre quest'altro termine che avevamo chiamato propagatore, no? Che significato ha? Ha significato che viene generato il riporto in uscita solo se è presente il riporto in ingresso, posto che esso sia uguale a 1. Quindi significa che in questo caso, se io non ho generazione di riporto nella cella, allora per stabilire se devo generare o meno un riporto in uscita, devo necessariamente aspettare il riporto in ingresso, posto che il propagatore sia 1. Quindi se il propagatore è 0 e il generatore è anch'esso 0, sicuramente non avrò più posto di uscita. Allora, per brevità, ma anche per interpretare poi correttamente l'espressione abbastanza complicata che verrà fuori, io riscrivo questa espressione G con I come G con I, generatore di cella, più G con I per propagatore di cella. Però fatto nient'altro che scrivere G con I al posto del prodotto, G con I al posto della somma di cella. Quindi questa espressione adesso mi diventa semplicemente, che è sempre G con 0 più G con 0, G con 0. Vediamo adesso qual è l'espressione di G con 2. Evidentemente sarà x con 1, y con 1, scriviamo anzi direttamente a questo punto usando g e p, quindi sarà g con 1 più g con 1 propagatore con 1. Ma adesso io qua dentro posso sostituire l'espressione che ho ottenuto prima per g con 1, quindi diventa g con 1 più p con 1 che moltiplica questo g con 0 più p con 0 g con 0. Sviluppo e ottengo g con 1 più g con 0 p con 0 e p con 1 più g con 0 che moltiplica p con 1 p con 0. Anche questa espressione può essere interpretata, vedete, il che è uscita qui in questa posizione è costituito dalla somma di due termini, questo termine che non dipende dal c, quindi che non dipende dal che è e quest'altro termine che dipende dal che è, a sua volta questo primo termine, no? È la somma di due ulteriori termini, g con 1, che significa che cosa? Che il riporto in uscita, quando g con 1 sta a 1, il riporto in uscita viene generato direttamente all'interno di questa cella. Perché? Perché x con 1 e y con 1 sono entrambi uguali a 1. Ma il riporto in uscita può essere generato internamente alla cella anche in un secondo caso, che sarebbe quello corrispondente a questo termine. Ossia quando il riporto viene generato direttamente all'interno della cella 0 e ho propagazione di riporto attraverso la cella 1. Questa è la cella 0. Allora, se qua dentro mi si genera un riporto e gli operanti qui sono tali che il riporto viene propagato, è chiaro che io qui avrò un riporto in uscita. Qualunque sia questo. Viceversa, se nessuno di questi due casi si verifica, l'unico altro caso in cui poteva avere riporto in uscita è quello in cui ho riporto qui in ingresso e gli operanti su questa cella, su quest'altra cella,
sistemi solitari che mi fanno propagare questo. Vedete, che il gran di propagatore della cellula terra, cioè l'uno deve essere quello.
Quindi non ho fatto altro che estendere, diciamo, questa logica di generazione delle cose dalla singola cellula alla coppia di cellule. Allo stesso modo, chiaramente adesso proseguirò fino a tutte le altre, fino a tutte le restanti due cellule.
È evidente che volendo potrei fare questo lavoro per tutte e 16 le cellule, no? Quindi otterrei che cosa? Alla fine, G con 15 più P con 15 per G, quanto è così via? Vedremo il suo obiettivo di estruzione. Ma attenzione, questa è una funzione combinatoria, quindi nonostante la complessità dell'espressione algebrica è sempre e comunque realizzabile su due soli livelli. Questo è il punto fondamentale.
G3, a questo punto diventa G2 più G2 più G2.
A G2, posto G2, sostituisco l'espressione di G2 che già conosco
e quindi avrò G2 più P2 che moltiplica che cosa? Qui avrò una linea G con 1 più G con 0 più 1 più G con 0 più 1 più 0 che è sviluppata diventa G2 più G1 P2 più G0 più 1 P2 più alla fine mi è stato bene. Il 0 che vuol dire più 2 più 1 più 0.
Vedi, è abbastanza regolare poi, no? Perché ho il generatore della cellula in questione più il generatore della cellula precedente per il propagatore della cellula in questione più il generatore della cellula ancora precedente per i due propagatori delle due cellule e così via. Più il termine che intende le porte d'ingresso che va moltiplicato per il propagatore in tutte le cellule che stanno tra il punto dell'interesse e il termine d'ingresso. Alla fine per C4, e qui ci fermiamo perché per questo vogliamo partizionare tutto in blocchi da quattro cellule,
C4 deve essere che cosa? C3 più C3, C3 e a C3 sostituito per l'espressione e quindi ottengo, non so a scrivere per fare il numero lì, C3 più G2 più 3 più G1 più 2 più 3 più G0 più 1 più 2 più 3 più alla fine questo termine che diventa la chiave che è il prodotto dei quattro propagatori G0 più 1 più 2 più 3.
Ok? Espressione complicatissima, ma sempre e comunque una funzione combinatoria che io posso realizzare su due soli livelli. Vedete adesso da che cosa dipende questo C4? Dipende chiaramente dai valori dei quattro bit di operato e soltanto dal C0 che è l'ingresso. Se immaginiamo che nessuna cellula oltre a quello che sappiamo e sono fuori anche le relative funzioni G e P, cioè indico così, allora il circuito che mi calcola C4 che è questo e che dipende da G e P e indirettamente da X e Y oltre che la C con 3, questo mi genera direttamente C con 4. Questo circuito si chiama generatore di Kerry di tipo Luca Kerry.
non è stato altro.
Cioè, mi assicura che guarda. Ma allora questo di 4 io posso non prelevarlo dal 4, ma prelevarlo. Perché questo circuito me lo genera molto più velocemente che non questa catena. Vi ricordo che nonostante qui sembrerebbe avessimo più di due livelli cosmici, perché due non dovrebbero viaggiare uno solo, perché questo uno è un prodotto e l'altro è una sonda. Quindi apparentemente avremo un livello di logica per generare il GST più due livelli di logica per generare le funzioni. In realtà, siccome io ho soltanto osservato il Luca Hertz rispetto alle celle per comunità, in realtà quando si fanno operazioni di questo genere si include tutto in un unico modulo, in un modulo addizionatore a 4 bit, quindi con operandi da 4 bit e generazione di carri con tecnica Luca Hertz. Per quella fine tutta questa roba è un unico modulo. E allora mi posso permettere di realizzare questo ciclo 4 direttamente dalle varianti l'ingresso degli operandi e da zero. E quindi su due soli diretti. Alla fine qual è il vantaggio? Il vantaggio è che, vedete, io genero questo C4 con due soli ritardi unitari, anziché con due, più anziché con 8 ritardi, che mi sarebbero servite se avessi lasciato la sola struttura rinforcata. Questo significa in altri termini che con due ritardi, con due unità di ritardo rispetto al momento in cui presento gli operandi, e quando ancora questo modulo non ha esaurito le sue operazioni, perché il GR interno non si è ancora finito di propagare, quindi con due ritardi, con due unità di ritardo, posso far partire il secondo modulo, che avrà a questo punto la stessa identica struttura. Ancora un operatore di GR Luca S, che accetta C4 solo più ingresso, e mi genera C7, C8. Più di insomma. Ok? Stesso discorso per gli altri 4 più 4 modi. Le somme finali. Quindi abbiamo detto 2 più 2 più 2 2 più 2 più 8 ritardi, quindi diciamo 8 tau, diciamo con tau il ritardo di una singola volta. Dopo 8 tau io ho pronto il mio piano. Vediamo adesso il bit di somma. Il bit di somma, il caso peggiore è chiaramente qui. No? Perché è vero che io presento tutti gli operandi nello stesso istante, ma è altrettanto vero che il mio carry, l'ingresso, non si stabilizza nel momento in cui si stabilizzano gli operandi, deve prima passare attraverso. Quindi il carry su questo punto, ossia sul modulo più, sul blocco più significativo, quando è che sarà pronto? Sarà pronto dopo 2 più 2 più 2, 6 tau. Da questo momento in poi partono le somme. Per avere pronto l'ultimo bit di somma del blocco dovrò attraversare 2 più 2 più 2 più 2, totale 8 tau ritardo. Quindi in totale 6 più 8, 14 tau. Dopo 14 ritardi unitari, anche nel caso peggiore, io ho pronto la mia somma. Confrontiamo questo con il caso precedente, 32 tau. Siamo a meno della metà. Quindi con questa tecnica abbiamo più che raddoppiato la velocità di circuito, a parità di tecnologia. Chiara? Sì. Questo? Perché mai? Guarda le espressioni. G è un prodotto di varianti, P è una somma. Se io qui sostituissi il prodotto e la somma e sviluppassi tutto, cosa verrebbe qua? Semplicemente una somma di prodotti. Adesso attenzione, ho spezzato queste due cose per far vedere come interagiscono tra loro, ma in realtà quando io faccio questa operazione, quindi diciamo queste modifiche agli attenzionatori, questo è un unico circuito integrato. Per cui in realtà la logica di Luca è che già non ho fatto quello. Lei è d'accordo che se io qui sostituisco le x e le y e sviluppando le espressioni con parentesi che vengono fuori ottengo alla fine una somma di prodotti? Sì o no? Capisci? Allora, io ho lasciato separati due moduli per far capire come il tutto comunica, no? Però in realtà non ha molto senso, certo. Vabbè, posso anche farlo, avrò un livello di più di loro. Prestarsi e tutto. Però se avete a fare un unico circuito integrale e dove fatto tutta questa giorno, è chiaro che non sto a sottilizzare su. Posso fare ancora di più se mi servisse. Ma diciamo già questo è un risultato notevole, abbiamo più che raddoppiato la velocità originale. Potrei generare a livello di, a questo punto, di blocco ancora una funzione in più e una funzione in più, questa volta di blocco. Guardate questa espressione, C4. Quindi C4 che dipende dai 4 bit di operandi, no? E da C4. Considerate questo fatto. Questo termine. Quindi il termine che non contiene C0. Questo termine a tutti gli effetti è un generatore di riporto di blocco. Ossia, se questo termine è uguale a 1, vuol dire che dall'interno di questo blocco viene generato C4, qualunque sia C0. Quindi, la mia G, chiamiamogli gli indici con lettere, per indicare che adesso stiamo ragionando a livello di blocco, G con A è nient'altro che questa espressione. Così come I con A è quest'altro. Ma allora io posso generare tranquillamente all'interno del blocco. Mm. così come posso fare la stessa cosa sugli altri.
Questi sono G con B, G con B, G con G, G con B, e questo.
Cosa ci faccio con queste uscite?
Beh, posso introdurre qui un unico generatore Lucas
con la stessa identica logica che hanno adesso questi, e generare, vedete, direttamente C16 uscite, senza aspettare la propagazione attraverso questo. Non è che, guarda, fatti un po' di conti, non è che ci si guadagni granché, però questo per far vedere come questa struttura può essere realizzata ad albero anche su più di due livelli. Se avessi, che so, addizionatori per operandi da 256 bit, no? Cioè, considerate le nuove CPU a 64 128 bit, è chiaro che se voglio andare veloce, soprattutto non ci sono più neanche sufficienti due soli livelli di modulo, quindi dovrò spezzare il tutto, e a questo punto potrei generare un generatore propagatore a livello di questo modulo e andare via avanti. Ok, in questo caso con che ritardo genero il mio kernel? A questo punto, questo separato, quindi avremo due ritardi per generare questi, più altri due per generare questo. Con quattro unità di ritardo riesco a generare il carry in uscita. Avere disponibile il carry in uscita più velocemente che non nelle somme non è che sia sempre da trascurare. Considerate il caso in cui io uso l'addizionatore per confrontare tra di loro due numeri non assoluti. Allora, un modo per fare il confronto è quello di avere un circuito dedicato come i comparatori che abbiamo visto finora. L'altro modo è che io ho a disposizione un addizionatore, sappiamo già che con esso posso costruire un sottrattore in maniera abbastanza economica, e a questo punto per confrontare i due numeri che faccio? Li sottraggo e testo il risultato. In particolare adesso il segno del risultato. Il segno del risultato, no? Come sapete già, nel caso di un'addizione o di una sottrazione, dipende da quello che sono i segni, il segno del risultato Z, no? E da quello che è il carry. Chiaramente. Il carry mi informa che noti i segni dei due operandi. Mi informa per esempio se c'è stato overflow oppure no. Mi informa se, posto che il risultato appare con un segno zero, quindi con un segno positivo, mi informa se questo è un vero positivo oppure un negativo che mi appare perché ho avuto overflow e così via. Quindi certi risultati, no, da tutto questo accrocco, li posso ottenere rapidamente anche soltanto tenendo conto del kernel. Quindi anche per questo è importante avere il kernel possibilmente pronto prima ancora del sonno. Oh, e questo è quanto per gli addizionatori. Chiaro questo discorso? Quindi alla fine noi cosa avremo? Avremo un modulo addizionatore a 4 bit dotato di uscite G. Il nostro modulo dovrebbe essere questo. Dove le uscite G e P, li teniamo tutti, possono o meno essere utilizzate.
Quindi avremo qui operandi x da 0 a 3, y da 0 a 3, un carry in e un carry out. 4 bit di somma, 0, 0, 3, e poi due uscite supplementari di
che, ripeto, possiamo utilizzare oppure no. perché potremmo limitarci a un solo livello di Luca R, allora a questo punto non si dice che sarebbero queste, che sarebbero queste, semplicemente non vengono utilizzate. Per cui utilizzando moduli di questo tipo, 4D, 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 1, 1, come diventa il tutto? Mi tocca forse cancellarlo, ma forse no. Quindi sempre il successivo livello di Luca S, vi ricordo che a questo punto evidentemente qua dentro è già inglobato un livello di Luca S, no? A questo punto il nostro attenzionatore a serie di bit viene a essere costituito da 4 moduli dove il primo accetta y da 0 a 3, y da 0 a 3, y0. Quindi né più né meno come se fosse il tutto in il riporto. In realtà all'interno del modulo il chiaro è generato tramite il numero, anche se noi a questo punto non ce ne accorgiamo più. Per il resto è la connessione tra questo e quest'altro, questo è il secondo modulo, avviene semplicemente connettendo tra loro i due riporti. Se invece volessi usare il terzo livello, un ulteriore livello di Luca S, allora a questo punto i carry non vengono più generati da modulo a modulo, ma vengono generati dal circuito Luca che accetta il ingresso e produce il carry in ingresso del secondo modulo, il carry in ingresso del terzo, il carry in ingresso del quarto, nonché il carry out. Quindi questa struttura è identica a quest'altra, salvo aver incorporato la catena di Funata e un generatore di Luca S in un unico modulo che è. Okay. La moltiplicazione su due numeri binari. Vabbè, né più né meno come si fa su due numeri decimali. O circa. Ragioniamo con due numeri da 4 bit, anche perché così poi potremo disegnare i relativi strutture. Supponiamo di avere x3, x2, x1, x0, primo operando, che vogliamo moltiplicare per un secondo operando anch'esso a 4 bit, che è x1. Beh, la moltiplicazione procede esattamente nello stesso modo in cui procede la moltiplicazione che tutti conosciamo. Si formano i vari termini prodotti x con 0, y con 0, x con 1, y con 0, x con 2, y con 0, x con 3, y con 0. Passando al secondo bit del moltiplicatore, gli stessi termini prodotto vengono spostati, shiftati a sinistra di una posizione. Quindi x con 1, x 0, y con 1, x 1, y con 1, x 2, y con 1, x 3, y con 1, e così via. Alla fine, vedete, il termine prodotto meno significativo passa direttamente in uscita. Questi altri termini prodotto vanno addizionati, quindi con l'addizione binaria aritmetica, vanno addizionati tra loro, quindi con prevedibile generazione di riporto da una colonna all'altra,
e le somme relative a pari.
Vedremo un attimo come è fatto poi questo. Se noi riportiamo in circuito questo schema, avremo i cosiddetti moltiplicatori a matrice romboidale. Poiché alla fine, quando andiamo a combinare i termini prodotto, no? Utilizzeremo questa struttura a matrice romboidale con cui su carta esprimiamo il prodotto. Intanto è chiaro che dovremo andare a generare i prodotti. E questo lo facciamo con una matrice quadrata, se i due operandi hanno entrambi lo stesso numero di bit, o rettangolare nel caso generale. In che modo? In modo abbastanza banale. Alle righe, alle quattro righe, tante righe quanti sono i bit dell'operando X, applichiamo uno per uno i bit, quindi X con 3, X con 2, X con 1. Alle colonne della matrice, tante quante sono i bit dell'altro operando, applichiamo uno per uno i bit del secondo operando. La prende in realtà non senza niente, no? E qui avremo y con 0, y con 1, y con 2, y con 3. Ad ogni incrocio della matrice non facciamo altro che piazzare una porta entro. L'uscita della quale avrà il corrispondente termine prodotto. E così via, non so segnare tutto, ci siamo capiti. In particolare, questo porta n, che termine prodotto genererà? X2, Y2. L'uscita adesso di ognuno di questi n, quindi le 16 uscite totali, adesso vorranno a finire nella matrice di somma. Matrice di somma che sarà organizzata né più né meno così come la vediamo disegnando sul carta. Quindi avete chiaro che se la riga di prodotti parziali fosse una sola non avremmo bisogno di attenzionatore. No, il selezionatore comincia a intervenire nel momento in cui le righe sono due o più. In primo luogo il termine prodotto x0 x10 non entra in nessuna di queste somme e finisce direttamente come 0 0. Oh, vi ricordo che in questo caso il risultato dovrà essere espresso su 4 più 4 8 bit. Quindi il prodotto finale sarà un numero da 8 bit che va da z0 a z7. Quindi z0 è nient'altro che uguale a x0 e x1. Dopodiché, cosa succede? Sulla conta successiva, poiché prima non abbiamo avuto alcuna somma, tra prima la posizione 0 e la posizione 1 evidentemente non c'è nessun posto. Quindi adesso le somme cominciano adesso dalla colonna 1. Poiché abbiamo due soli termini da sommare, ci è sufficiente un pullante, addirittura sarebbe anche sufficiente un semisommatore, perché il riporto di ingresso è sicuramente 0, però per comodità, per uniformità, giochiamo solo con pullante. Quindi qui ci serve un primo pullander che accetta che cosa? I termini prodotto x1 mi scrivo in verticale se non qui non mi sento niente, non mi dice più nulla, x1 e x0 e x0 e x1. L'uscita di questo riporta in ingresso 0, ovviamente. Penso che poiché non c'è nessun altro sommatore a destra, non può esserci riporto. L'uscita di questa posizione finisce come risultato per chi genera un risultato. Qui adesso se proseguisse mi servirebbe il termine che cosa? X0 Y2. Attenzione allora, abbiamo adesso tre termini da sommare. più un eventuale riporto che potrebbe essersi generato qui. No? Poiché io voglio disegnare il mio schema utilizzando esclusivamente i moduli che conosco e quindi full ladder di tipo a due soli operandi, ed è chiaro che questa operazione, cioè questo termine, più questo, più l'eventuale riporto, la devo spettare su più di un addizionatore. In particolare nel combinatore. Quindi il primo sommatore ha lo stesso livello di quello che avevo disegnato e accetta al solito i primi due termini prodotti che trovo sulla matrice. Quindi x2 e x0. E x1 y1. Dopodiché, attenzione, il risultato di questa somma parziale lo mando su un secondo addizionatore che mi accetta il termine prodotto che prima. Dove il settore che capta un livello successivo. Quindi il secondo addizionatore accetterà come primo operante il risultato proveniente da un livello superiore. Più inoltre un termine prodotto, che in questo caso è il più della regione. Poiché alla sua destra non c'è nessuno, avrà un riporto zero. E così come la regione avrà un riporto che sì. Il bit di somma che esce da questo secondo addizionatore, seconda colonna, mi genera il risultato zero della 2. Disegno ancora qua l'ultima, la quarta e l'ultima riga, così non dovrebbe, anche se la materia è incompleta, però lì la completeremo tutta. Qui avremo 0, y2, x1, y2, x2, y2, eccetera. Mentre per finire avremo x0, y3, x1, y3 e così via. Passando alla colonna successiva, no? Già abbiamo sistemato questa, questa e questa. Passando alla colonna successiva, adesso mi ritrovo con ben quattro operandi da selezionare e ogni eventuale riporto, no? Che possa avere generato sulla colonna precedente. Procedo allo stesso modo. Addizionatore di primo livello che accetta i primi due termini prodotti, ossia gli spray sono zero. E qual è l'altro? X2, Y1. L'uscita di somma avrà il suo riporto. L'uscita di somma finisce sul addizionatore di secondo livello. Chi accetta quest'altro termine prodotto, X1, Y2. L'uscita di questo, e a questo punto deve andare su un terzo addizionatore, perché abbiamo ancora un prodotto parziale da sistemare. Quindi, addizionatore che accetta adesso come secondo operante il 0, cioè, a questo punto finalmente abbiamo generato delta. Quest'ultimo addizionatore avrà ancora 0 come riporto di inverno. E tutti i riporti che uscivano da questi addizionatori dovranno essere processati dalla colonna successiva. Colonna successiva stiamo facendo per prima, attenzione, qui vedo non c'è più nulla, no? Adesso si rimane il termine prodotto a partire dalla seconda riga in su, in giù. Quindi questo generatore qui deve intanto accettare questo termine, x3 e x2. Uno dirà, ma perché non prendiamo direttamente questi due e rimandiamo, visto che questo non c'è più niente? No, perché adesso qui prendiamo il riporto che arriva e che chiaramente non verrebbe più processato, no? A questo punto abbiamo quel giù ancora un addizionatore che è x2 e y2,
e infine ancora un livello x1 y3 l'ingresso 0 e così via. No, a questo punto è chiaro quello che succede. Io avrei un allucinatore che accetta un termine prodotto, quello che sarà, non che il termine uscita dalla posizione precedente dal livello superiore. In ingresso accetta il carry in uscita dalla posizione. Il livello strutturale è anche abbastanza regolare, io avrei un termine prodotto. Qui abbiamo beta 4, beta 5, alla fine abbiamo un unico generatore qua che accetta ancora un termine prodotto e sarà palesemente il più significativo. E chi accetta il carry in uscita dalla posizione precedente e dal livello superiore, nonché il carry in uscita dalla posizione precedente, viene beta 6, alla fine il carry dall'ultimo di questi genererà beta 6. Più significativo rispetto. Qui la struttura è abbastanza regolare, vedete, abbiamo un livello, se n sono i bit di operandi, abbiamo un livello di n-1 addizionatore. Ciascuno dei quali accetta due distinti termini prodotti. Ai livelli immediatamente inferiori, no? Via via, abbiamo ancora n-1 addizionatore. E accettano ciascuno un solo termine prodotto, nonché il bit di somma proveniente dal livello superiore, a meno che l'addizionatore non sia l'ultimo a sinistra della riga, nel qual caso accetta il carry out da somma. Ok? Oh, tutto bellissimo, salvo che dal punto di vista tecnologico la cosa è un po' complicata. Perché? Perché la matrice, cioè presi singolarmente, questi due circuiti non creano problemi dal punto di vista tecnologico. Nel senso che la matrice di AND è facilmente realizzabile con tecniche integrate, abbiamo dei collegamenti diretti per un mucchio di porte disposte in maniera regolare e così via. Anche qui la struttura è abbastanza regolare, non ci sono interconnessioni che viaggiano l'una da una parte all'altra, quindi abbiamo strutture semplici e regolari prese singolarmente, perché poi messe assieme abbiamo l'uscita di questo end che va di questo per qua, l'uscita di quest'altro che va di chissà dove e così via. E questo è il problema. Allora cosa facciamo per ovviare? Semplicemente complichiamo un po' la scelta della matrice in maniera da inglobare, vedete che ciascun termine prodotto appare una sola volta nella matrice non vogliamo. E allora ci chiediamo perché non inglobare questi n entro la scelta. A questo punto diventerà solo leggermente più complicato il addizionatore. Allora, la nostra agenda la realizziamo a questo punto in questo modo. Sarà un addizionatore normale full adder, in cui uno degli ingressi viene pilotato da una porta end, che è quella dedicata a generare il termine prodotto. E diciamo, questo sarà gli ingressi al modulo, questo sarà un altro ingresso, come secondo operando dell'addizionatore, poi avremo un ingresso di carry, un'uscita di carry out e un'uscita di somma. Quindi questo è il nostro nuovo modulo che useremo in sostituzione dei full adder che abbiamo visto qua. In più abbiamo fatto di inglobare gli end della matrice, dei prodotti parziali, ciascuno all'interno di un modulo che contiene inoltre la risorsa. A questo punto come viene il corso? Lo è abbastanza semplice. Non sto ad insegnarlo perché la struttura è identica, solo che adesso elimino soltanto i termini prodotti, che a questo punto non mi vengono più
come già pronti, ma li devo generare all'interno della serie. Innanzitutto adesso su questa struttura non devo fare arrivare uno per uno i segni di termine prossimo, ma devo semplicemente fare circolare i bit dell'operando X e dell'operando Y, poiché i termini prossimi per loro erano generati all'interno di ciascun modulo. Però un po' incasinato il disegno, quindi prego di, diciamo, di atterrare quella che è la struttura che è. Intanto qui, anche se mi serve a poco o nulla, mi serve un ulteriore modulo. Perché? Perché io devo generare anche il x0 e x1. Poiché non ho, no? Per decisione costruttiva, non ho forte end esterno, vabbè, a questo punto userò il modulo. Allora, vedete che succede? Guardate, y0 deve apparire, y0 quindi bit, primo bit del moltiplicatore, deve apparire solo ed esclusivamente come ingresso alla prima di te. Intanto qua, poiché diciamo che in realtà qui mi serve ancora un livello, questo che ho aggiunto fa parte di quest'altro. Perché mi serve? Perché mentre qui prima entravo con due distinti termini prodotto, adesso per come sta sul modulo, io posso entrare sul modulo con un solo termine prodotto, quindi mi serve un livello aggiuntivo, che per il resto va esattamente alla stessa struttura. Questo, 0, questo, è uscito, 0 e questo. Allora vedete, questo primo modulo deve accettare come operando di somma 0. Poi accetterà y0 che deve entrare su tutti. Qui deve entrare in orizzontale, deve entrare in sono 0.
Con questo è x con 0.
Per esempio, su questo modulo che succede?
Succede che ai due regressi n quelli di y1 e x2. Quindi internamente S viene generato il prodotto y1 e x1. Richiede sul regresso di somma l'uscita
dal modulo superiore, non è più soltanto un senatore,
riceve riporto in ingresso dal modulo alla sua destra, produce un riporto in uscita al modulo alla sua sinistra e un bit di somma verso il modulo inferiore.
Vedete, in questo modo, dal punto di vista sempre tecnico, perché logicamente non è cambiato nulla, è esattamente, anzi, per certi versi un po' più complicato, solo da aggiungere ulteriore giusto che non mi sentivo. Però appunto di vista tecnologico questo è un risultato notevolissimo, perché ho una struttura molto regolare con interconnessioni brevissime e dirette tra modulo e modulo, più diciamo delle linee che viaggiano in maniera regolare, no? Senza intersecarsi tra di loro, se non fascio con fascio. E quindi quanto di meglio possa chiedere per avere una facile realizzazione dal punto di vista del progetto di integrato. Ok? Spesso, delle volte ci troveremo ad affrontare il problema di come addizionare a intensamente tra di loro più di due operandi. In questo caso, se il circuito corrispondente viene realizzato una rete combinatoria, il circuito che viene fuori verrà chiamato contatore parallelo o parallel counter. Chiaro che la principale, la prima applicazione del parallel counter è proprio quella dei moltiplicatori. In pratica, se noi avessimo a disposizione il parallel counter a quattro operandi, allora a questo punto questo verrebbe sostituito da un parallel counter, ogni colonna verrebbe sostituito da un parallel counter 5 operandi. Ok? Qua. Quindi utilizziamo queste strutture quando non abbiamo la disponibilità di parallel counter. Un campo di ricerca, diciamo ancora attivo nel campo sul tema dei moltiplicatori, e come accorpare opportunamente tra di loro gli addizionatori in maniera da utilizzare parallel counter o il minimo numero possibile di operandi, in maniera tale che la struttura sia efficiente, quindi che ci sia un relativamente piccolo numero di riporti propagati e così via. Va bene, chiudiamo anche l'argomento moltiplicatore. E vediamo questo scelto. Combinatorio, chiaramente, perché la sua uscita dipende ad ogni istante esclusivamente dall'operando di ingresso e dagli eventuali segnali di controllo che vedremo. E cosa fa, abbiamo detto?
Se prima di avere uscita da 4 bit, quindi l'operando X a 4 bit, per cui entra il suo.
Già sapete, se avete vaghe reminiscenze del PD32, che esistono diversi tipi di operazioni di shift: lo shift logico, lo shift aritmetico, la rotazione. Quindi noi qui ci occuperemo solo dello shift logico. Per esercizio potete provare a modificare, ad alterare tutto ciò che vediamo, non molte cose che vedremo, quindi specializzandole per il caso di shift aritmetico e per il caso di rotazione. Lo shift logico consiste semplicemente nello spostare il disco all'interno del campo che rimane a 4 bit anche in uscita, riempiendo le posizioni che rimangono vuote, o da destra o da sinistra, a seconda della direzione in cui muoviamo questi bit, con 0. Quindi se io prendo questo operando e dico lo voglio shiftare a destra di 2 posizioni, il risultato cosa sarà? La mia y sarà uguale a una configurazione che è fatta in questo modo, x3, x2, 0, 0. Vedi, non ho fatto altro che spostare il tutto di 2 posizioni verso destra, troncando via tutto ciò che esce fuori dal campo e riempiendo i buchi rimasti vuoti con 0. Lo shift aritmetico invece presuppone che il numero sia un numero in complemento a 2 e che quindi se viene eseguito uno shift verso destra, no, venga mantenuto il segno del risultato con eventuale propagazione di segno, per cui la stessa operazione interpretata invece come shift di tipo aritmetico verso destra di 2 posizioni ne avrebbe dato come risultato x3 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 x2. Quindi il bit di segno originale è replicato tante volte quanto serve. Shift di tipo logico, shift di tipo aritmetico. La rotazione invece consiste nell'immaginare che questo affare sia richiuso su se stesso e quindi i bit che perdo da destra rientrano da sinistra. Nel caso quindi di rotazione delle due posizioni verso destra, il mio risultato sarebbe stato che cosa? x1, x0, x3, x2. Il shift logico aritmetico rotazione analogamente nel caso di shift verso sinistra, con l'unico accorgimento che nel caso di shift verso sinistra non ha più molto senso il segno nel caso di shift verso sinistra, il segno viene comunque perso, ok? In ogni caso noi ci occuperemo solo di questo. E ripeto, se avete tempo e voglia, potete provare a riportare tutto ciò che vedremo anche negli altri due casi. Allora, tipicamente, allo centro, oltre all'ingresso di operanti, ci sono ancora gli altri ingressi di controllo. Uno, che chiameremo SH, o E in generale, abilitazione. Il vostro libro fa, mi ricordo che non pare che lo chiami SH. Comunque è un'abilitazione allo shift. Se ricordo lo chiamiamo SH. Perché però deve usare una lettera di libro. Questo non fa altro che abilitare l'operazione di shift. Ossia, se SH è uguale a 0, quindi lo shift è disabilitato. Allora l'operando passa immutato sullo shift, senza nessuno spostamento di tutto. Se invece shift sta 1, allora lo shifter muove i bit dell'operante d'ingresso di quante posizioni? Di un numero di posizioni che noi gli diamo in ingresso. Per esempio su 4 bit chiaramente non ha molto senso andare oltre le 4 posizioni, per cui il nostro ingresso di n avrà 2 bit. E su questi due bit noi indichiamo di quante posizioni vogliamo shiftare l'operante. Inoltre avremo un ingresso di direzione che ci dirà se vogliamo shiftare verso destra o verso sinistra. In particolare faremo l'ipotesi che se b è uguale a 1 shiftiamo verso destra. Sul vostro libro mi pare che usi la notazione DSA, che significa verso destra quando questo sta a 1, verso sinistra quando sta a 0, per semplificare chiaramente queste equivalenze. Quindi B, destra, direzione, destra, destra, se è uguale a 1, andiamo verso destra. Allora, è chiaro che, attenzione, superiore ad un modulo a 4 operanti, ci chiediamo
riusciamo a realizzare questo shift con una rete iterativa e quindi a questo punto avere dei modulati elementari, delle cellule di shift, in maniera che se ci serve uno shift a 4 bit usiamo 4 di queste cellule, se ci serve uno shift a 8 bit ne usiamo, e così via. Allora vediamo che succede. Cominciamo, limitiamoci per il momento al caso in cui lo shift deve essere di una sola posizione, quindi o di un bit verso destra o di un bit verso destra. Poi vedremo come sarà semplice ed elegante generalizzare il tutto a un numero qualunque di bit. Utilizzando sempre la stessa cellula con shift di una cosa. Allora, supponiamo di avere già pronto un cervello e così via. Questi sono i miei bit di operando, diciamo x con k meno 1, quindi sto in posizione generica lungo la rete iterativa, x con k più 1. E questi me ne sono le mie uscite, y con k, y con k meno 1, y con k meno 1. Allora, è chiaro che, primo, se io voglio mantenere immutata la posizione dei bit in ingresso, quindi per esempio shift uguale a 0, o anche soltanto numero di shift di shift uguale a 0, e non devo fare altro che presentare il bit di operando alla cellula e chiedere alla cellula, fare in modo che la cellula lo lasci passare questo ingresso. Vediamo che ce l'hanno avanti. Se invece voglio shiftare di una posizione verso destra, allora è chiaro che questo operando, questo bit xk più 1, dovrà andare a finire su questa cellula. E la cellula dovrà essere informata, no? Nel senso che dovrà adesso selezionare questo ingresso e avviarlo verso qui. Questo ovviamente deve avvenire con tutti i bit di operando. Vedete la cellula di posizione K, fino ad ora, fino a quanto abbiamo visto finora, accetta un ingresso a cui noi applicheremo Y con K, un altro ingresso a cui noi all'esterno applicheremo Y con K più 1, e questo secondo ingresso ci servirà per lo shift a destra, e a questo punto per simmetria ci servirà un terzo ingresso da utilizzare qualora volessi lo shift verso sinistra, che sarà connesso in maniera da accettare rispettivamente x con k meno 1, x con k meno 2. Possiamo dare un nome a questi ingressi, perché adesso dobbiamo decidere come realizzare la cellula. Possiamo chiamarli, che ne so, i con 0, I con 1 e I con meno 1, l'uscita la chiamiamo Y, no? Dopodiché dovremo avere un ingresso di applicazione, è un ingresso che ci dica se vogliamo shiftare di una posizione verso destra o verso sinistra, quindi un ingresso di sinistra. A questo punto tale divinità viene immediata, dico il 0 e il 1, le uscite sono per l'applicazione 0, qualunque sia la direzione, disegno una tavola di verità un po' più compatta, 0, qualunque siano gli ingressi, in uscita dovrò avere i con 0. Quindi passaggio diretto
dall'ingresso centrale. Se invece shift sta 1 e la direzione richiesta è verso destra, allora cosa devo fare? Devo applicare sull'uscita x con k l'ingresso x con k più 1 che sta su i con 1. Questo deve essere uguale a i con 1, qualunque sia. Un terzo e ultimo caso, shift richiesto verso sinistra, dovrò avere x con meno 1. Chiaro che adesso questa la posso realizzare ovviamente con una qualunque rete combinatoria, però se ci fate caso si realizza molto semplicemente con un multiplexer. Il multiplexer che accetta ai suoi due ingressi di controllo S1 e S0, per esempio, chiaro che possiamo scambiare l'assegnazione, ma cambia, non cambia nulla, shift su S1 e direzione su S0, dovete ai suoi quattro ingressi 0, 1, 2, 3, quello che succede? Vedete, shift è 0 e quindi se sto selezionando gli ingressi 0 o 1, devo avviare l'uscita con 0, quindi applicherò T con 0 direttamente a questi due ingressi e questa è la mia uscita. Se shift sta 1 e D sta 1, ossia devo andare verso destra e quindi ho selezionato l'ingresso 3, per avere il 1 qui non devo applicare l'ingresso 3 e chiaramente qui non c'è. Quindi questa è la mia scelta di scelta, realizzata o così o con una normalissima rete combinatoria su due livelli, OR di AND, NAND di NAND, a piacere. Sul libro mi pare che mi dia la rete NAND di NAND, no? Non cambia nulla ovviamente, no? È un modo come un altro di realizzare. Ma direi che a questo punto, data la cella, la prossima volta vedremo che cosa succede. Quindi come interconnesse, vedete, non c'è propagazione di informazioni da cella a cella. Quindi sotto questo aspetto questa legge relativa è un po' particolare. La prossima volta vedremo come interconnettere nel caso in cui volessimo uno shift di un numero di posizioni arbitrarie.
Infatti c'era il buco.
E c'ho problemi, vedendo da qua.